Buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno direttore.
Buongiorno a te, buongiorno a chi ha la bontà di seguirti.
Allora direttore, al di là del mercato, insomma, questa sera c'è una grande partita, Supercoppa Europea, l'Atalanta sfida i Galattici, però sappiamo che ad agosto tutto può succedere.
È così, per l'Atalanta è un motivo d'orgoglio per il calcio italiano, perché se noi pensiamo che questa squadra, quando Antonio Percassi ne divenne il presidente il 4 giugno del 2010, era in Serie B. Adesso occupa la posizione numero 20 del ranking UEFA, davanti a Napoli, Milan e Juventus, e immediatamente alle spalle di colossi del calcio mondiale quali l'Arsenal, l'Atletico Madrid e il Barcellona. È chiaro che sulla carta il pronostico indichi Real Madrid. C'è Mbappé, c'è Vinicius, c'è Rodrigo, c'è Bellingham, c'è la forza di una squadra che ha conquistato la 15ª Coppa dei Campioni Champions League della sua storia, che allinea nella bacheca enorme del nuovo bellissimo Bernabeu qualcosa come 30 titoli internazionali e 71 titoli nazionali, dei quali 36 di Liga. Quindi è chiaro che per l'Atalanta questa sera la partita presenta ostacoli alquanto ardui da superare. Peraltro questo precampionato è stato costellato non soltanto dalla questione Koop Mendes, e devo dirti che come appassionato di calcio ed estimatore dell'olandese mi dispiace molto che non possa, non voglia, non abbia voluto, per i motivi che conosciamo, giocare e questo punto con il Real Madrid. Ma ciò detto, l'infortunio di Scamacca, l'arrivo di Retegui e poi l'attuale perdurante indisponibilità ovviamente di Scaldini, che tornerà a cavallo tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo, e Zaniolo che sta recuperando dall'infortunio patito nella primavera scorsa e quindi non è disponibile. Insomma, diversi motivi che ci inducono a pensare che questa sera ci vorrà una grande prova di coraggio dell'Atalanta, così come ricorderà chi ci segue, il 22 maggio a Dublino la squadra di Gasperini partiva sfavorita contro i neocampioni di Germania, che alle spalle avevano una serie di 51 partite senza sconfitte, che dopo la finale di Dublino avrebbero conquistato anche la Coppa di Germania. Ma l'hai detto tu, a volte la storia della Supercoppa ce lo ricorda, possono esserci delle sorprese.
Diciamo direttore, i grandi campioni contro il collettivo, la potremmo disegnare in maniera un po' semplicistica, però è anche questo, no? Cioè da una parte Mbappé, Vinicius, Bellingham, tutto il gota del calcio mondiale, dall'altro però c'è un collettivo e a volte la squadra può avere la meglio sul singolo.
Ma sai, dipende molto anche dal singolo episodio, da come, quale sarà l'approccio psicologico dell'Atalanta alla partita, perché affrontare il Real Madrid è un motivo di orgoglio per chiunque, ma al tempo stesso di consapevolezza di ciò che ti attende. Io mi auguro che l'Atalanta confermi, rinnovi quell'entusiasmo, quella spavalderia, quella spregiudicatezza che ne caratterizzarono la prestazione di Dublino. Gasperini ci ha detto che Lookman, che di Dublino fu l'eroe, è in gran forma, che Retegui è pronto. Sarà importante per la difesa non concedersi distrazioni, perché è vero che i test del precampionato assumano un valore relativo, ma i 4 gol presi a Parma e i 3 presi ad Hamburgo contro il Santi Pauli evidentemente debbono indurre l'Atalanta a rafforzare la propria concentrazione. Se sbagli, se concedi il minimo errore al Real Madrid, è evidente al tempo stesso che il Real ti castighi.
Si può dire, direttore, che ci arriva con un po' di nervosismo l'Atalanta, oppure è solo un'impressione?
Non credo nervosismo, credo piuttosto che la vicenda Koop Mendes, per tutto quanto ne è scaturito e perché presumibilmente dopo la finale di Varsavia si arriverà all'epilogo di questo capitolo di calciomercato, a mio avviso poteva e doveva consentire all'Atalanta di poter impiegare Koop Mendes, che l'anno scorso è stato uno dei grandi protagonisti. L'anno scorso il centrocampista olandese ha vissuto la sua stagione più bella da quando 3 anni fa sbarcò in Italia dalla AZ Alkmaar, 49 presenze, 15 gol, 12 partite su 12 in Europa League, non ha segnato in questo torneo ma è stato determinante per la qualità del suo gioco, del suo apporto alla manovra offensiva della squadra. Ma ormai è inutile rivangare questa vicenda, perché sappiamo quanto Koop Mendes non sarà in campo questa sera. Ci sarà invece il suo connazionale capitano, nella circostanza che Toloi è infortunato, De Ron, che è al contrario di Kobbeners più che mai legato a Bergamo e all'Atalanta, visto che è questa che si inizia ufficialmente stasera, sarà la sua nona stagione in maglia nerazzurra.
Assolutamente sì, mi verrebbe da dire su quest'ultima affermazione, caro direttore, oggi quali sono i giocatori legati alle proprie società, perché ne vedo veramente pochi.
Sono delle eccezioni, De Rone sicuramente fa queste, così come ad esempio Palomino, che stamane ha rivolto un caloroso, affettuoso saluto ai tifosi bergamaschi, essendosi trasferito al Cagliari. Ci sono delle eccezioni, ma è evidente che siano eccezioni in quanto tali.
Allora, poi parliamo un attimo anche del campionato, che fortunatamente per quanto mi riguarda si avvicina, così parleremo magari per qualche giorno un po' meno di mercato, però ci sono diverse vicende intriganti, anche un po' spinose. Io vorrei partire da quella di Dybala, perché questa riunione che ci sarebbe stata ieri sera apre un nuovo scenario. Sostanzialmente Dybala, direttore, secondo lei è sempre prioritario nel progetto Roma?
Ma sai, tu hai fatto bene a rimarcare la situazione attuale, che definirei alquanto fluida, ricorrendo ad un aggettivo particolarmente in voga, perché tutto può succedere. Sul mercato siamo abituati a seguirlo un minuto per minuto. Guarda il caso Brescianini,
esatto.
Il caso esemplare. Il mattino sostiene le visite mediche per il Napoli, poi salta l'accordo del Frosinone con il Napoli e Brescianini finisce all'Atalanta, che non ha perso tempo per cogliere al volo la palla al balzo. Quindi io credo che sarà molto interessante capire l'evoluzione della situazione in queste ore. Sappiamo quanto una lucrosissima proposta sia stata formulata e arrivi dall'Arabia. Sappiamo anche quanto la Roma voglia capire se il cartellino del giocatore, qualora questi manifestasse la volontà di lasciare la Serie A, possa essere monetizzato. È una situazione in fieri, e quindi qualunque tipo di previsione in questo momento, il 12, 17, il 14 agosto, potrebbe risultare improvvida.
Ma il problema sembra che sia anche lo stipendio di Dybala, perché da quest'anno Dybala da 4,5-5 passa a 8 milioni netti l'anno, che sono 16 per la società. Visto che la Roma deve anche abbassare un po' il monte ingaggi, forse la possiamo leggere così questa operazione. Poi giustamente, direttore, come dice lei, noi commentiamo minuto dopo minuto, magari il 1° settembre Dybala sarà ancora un giocatore della Roma, però pare che il vulnus, la questione sia proprio questa.
Beh, certamente, come credo chi ci segue abbia avuto occasione di rimarcare, c'è un tratto costante, oserei dire un denominatore comune nella strategia di mercato di molti club in questa sessione estiva 2024, ovvero la ricerca del contenimento dei costi, per non dire in alcuni casi del drastico taglio dei costi, perché se penso alla Juventus, che vicenda assolutamente inusitata, in un colpo solo mette sul mercato 9 giocatori, che fior di giocatore. Ieri si è congedato Szczęsny in virtù dell'accordo sottoscritto con il club torinese, che gli garantisce una buona uscita di 4 milioni di euro rispetto ai 6,5 milioni di euro di netti di ingaggio che avrebbe percepito essendo sotto contratto sino al 30 giugno 2025. Quindi in sostanza Szczęsny, che ha dimostrato ancora una volta di essere un signore, ha regalato alla Juventus 2,5 milioni di euro, congedandosi dopo 7 stagioni in bianconero che lo hanno consacrato come uno dei migliori portieri della Serie A. Quindi è chiaro che anche la Roma stia facendo attente valutazioni sul profilo del monte ingaggi, rammentando come sinora il club dei Fiorentini sia stato uno fra quelli che maggiormente abbia speso sul mercato.
Assolutamente sì, quasi un'ottantina di milioni, e probabilmente non ancora finito, perché in questo giro virtuale o virtuoso, a seconda dei punti di vista, potrebbe finire poi Chiesa, perché abbiamo toccato il tema Szczęsny, che forse dal punto di vista umano è uno di quelli più clamorosi, no? In casa Juventus, però c'è anche Chiesa. Io faccio fatica a vedere Chiesa fermo un anno, direttore, e potrebbe magari in caso di uscita di Dybala andare a colmare quella lacuna. È vero che lo stipendio di Chiesa è comunque alto, ma non tocca i picchi di Dybala.
Ma sai, sul mercato c'è una regola non scritta, la prima: mai dire mai. Fino al gong che sancisce la chiusura delle contrattazioni tutto può accadere. Sappiamo come la Roma in una prima fase del mercato ha seguito Chiesa, sappiamo quanto l'abbia seguito anche il Napoli. È evidente che la decisione della Juventus di comunicare ufficialmente che Chiesa sia sul mercato consente ai club interessati al cartellino dell'attaccante della nazionale di rimanere alla finestra fino all'ultimo momento possibile per registrare un calo del prezzo del cartellino. Questa è un'elementare legge della domanda e dell'offerta. Nel momento in cui tu sei consapevole che il club che detiene il cartellino del giocatore che ti interessa vuole a tutti i costi venderlo, e a mano che ci avviciniamo alle ore 20 del 30 agosto è evidente che la posizione dello stesso club si indebolisca a livello di domanda e offerta, cioè chi ne vorrà presumibilmente approfittare in extremis.
Sì, anche se poi nel nuovo ciclo della Juventus Giuntoli sembra nel bene e nel male non guardare in faccia a nessuno. È veramente difficile ipotizzare Chiesa che rimane fermo un anno, ma se la scelta fosse quella proprio di rimanere fermo un anno per andare poi all'Inter a parametro zero, perché si parla molto anche di un interessamento forte dell'Inter. Ripeto, io faccio fatica a vedere Chiesa fermo un anno, perché a quel punto Chiesa rimarrebbe realmente ai margini del progetto bianconero.
Beh, anch'io onestamente, tant'è vero che credo si debbano seguire anche con attenzione le mosse di chi ne cura gli interessi di fronte della Premier. Sappiamo di spedizioni oltre Manica che allo stato attuale non hanno dato risultato, ma ripeto, siamo al 14 di agosto. L'esperienza mi insegna che sul mercato, soprattutto nell'ultima decade di contrattazioni, si possono chiudere operazioni che apparentemente si devono ritenere impossibili o si ritenevano impossibili. Quindi anch'io però, come te, dico a pensare ad un Chiesa che, rimanendo alla Juventus e non venendo impiegato da Motta, debba trascorrere un anno da convitato di pietra alla Continenza.
Direttore, provando a fare un attimo le radiografie a queste squadre, no? Parziali ovviamente al 14 agosto, però quella che incuriosisce di più è sicuramente la Juventus, perché ad oggi è una squadra incompleta, ma se a questa squadra incompleta aggiungiamo Coop Miners, che sembra ormai meno i clamorosi colpi di scena, un nuovo giocatore della Juventus, e i due esterni, che sia Nico Gonzalez, che sia Conceição o chi per loro, comunque è una Juventus quantomeno interessante, forse non, anzi, levo il forse, non ai livelli dell'Inter, però interessante.
Molto interessante, perché è chiaro che qualora dovessero incastonarsi i tasselli del nuovo mosaico bianconero, avremo intanto una squadra radicalmente cambiata, a cominciare dal portiere per arrivare al centrocampo. Davanti c'è Vlahovic, che è l'unica certezza in questo momento rispetto allo schieramento offensivo della Juventus della passata stagione. Quindi si tratta di capire quale sarà l'assetto definitivo dei bianconeri, per buon stato il fatto che lunedì c'è il debutto con il Como e presumibilmente dovrebbero giocare gli stessi uomini, sì, che hanno perso contro l'Atletico Madrid nel suo testo.
Prima di chiudere sulla Juve, le chiedo, direttore, ma a lei questo nuovo ciclo piace anche nei modi?
Presto per dirlo. Francamente, devo essere sincero, non mi aspettavo la chiusura del rapporto con Szczęsny, perché non riesco ancora a comprendere, che ha detto con il massimo rispetto di Di Gregorio, che ovviamente ha colto al volo, certo, l'opportunità professionale che gli è stata offerta, essendo stato il miglior portiere della Serie A nell'ultima stagione difendendo i pari del Monza, quindi si è guadagnato sul campo questa considerazione. Però se penso alle 84 presenze in nazionale di Szczęsny, ai due scudetti, alle Coppa Italia, alla Supercoppa, alle due Coppa Italia e alle due Supercoppe vinte con la maglia bianconera dal nazionale polacco, mi domando perché, nel pieno dell'attività, avendo soltanto 34 anni, la Juventus abbia deciso di rinunciare a lui. Certo, la motivazione prima è quella dell'alleggerimento del monte ingaggi sul bilancio della società stessa, che, ricordo, in occasione dell'ultimo consuntivo ha registrato un passivo oscillante attorno ai 200 milioni di euro, e quindi fatalmente deve continuare lungo il percorso virtuoso che ha deciso seguire. Però alla fine, come sempre, contano i risultati, e contano i risultati che la nuova Juventus saprà ottenere in campo nazionale e internazionale.
Pienamente d'accordo. Altra fotografia la facciamo a Napoli, anche qui un po' complicata la situazione, nel senso che Conte, e lo conosciamo tutti quindi non ci meravigliamo, ha già cominciato a lanciare qualche piccolo segnale di nervosismo, però dovrebbe arrivare Lukaku, dovrebbe arrivare Gilmour. Vanno assemblati, le idee però sono quelle che Conte, no, si è portato dall'inizio.
Sai, il tuo condizionale, il fatto che tu ricorra al condizionale è significativo, perché come in caso Bessolini si ricorda, sul mercato a volte ci sono operazioni che sembrano concluse che invece saltano, come è saltata quella del centrocampista del Frosinone che il mattino fa le visite per il Napoli e il pomeriggio invece diventa un giocatore dell'Atalanta. Credo che siano state particolarmente significative le dichiarazioni rilasciate da Conte dopo il sofferto risultato positivo grazie a Meret ottenuto contro il Modena nel primo turno di Coppa Italia, perché quando Conte con molta serenità e con altrettanta onestà intellettuale sottolinea che la squadra debba lavorare molto ma anche la società,
già,
è evidente che si rivolga a Manna e a De Laurentiis invitandoli ad accelerare. Sappiamo bene quanto Lukaku desideri raggiungere l'allenatore salentino a Napoli, sappiamo altrettanto bene quanto Osimhen non intenda più giocare nel Napoli, però sino a quando non si sblocca la situazione dell'attaccante nigeriano non si sblocca quella di Lukaku. Ora, nelle ultime ore ha preso sempre più corpo l'ipotesi che comunque Lukaku arrivi, però noi siamo arrivati a mercoledì 14 esatto. di agosto, sabato scatta il campionato, poi sai, stiamo parlando di un giocatore Lukaku che il cui fisico imponente presumo che stia lavorando sodo, però un conto è lavorare da soli sia pure seguendo le tabelle preparate dal giovane di Conte, è un altro lavoro insieme con la squadra, con i compagni.
Assolutamente, resta il fatto che la Juventus da un lato e il Napoli da quell'altro cominceranno, non soltanto loro, ma visto che abbiamo fotografato queste due squadre, cominceranno il campionato largamente incomplete. Per esempio il Napoli, immagino, con Simeone / Raspadori, titolare a Verona, che naturalmente non è l'idea che preferisce il buon Antonio Conte. Alla luce di tutto questo, direttore, considerando anche il Milan, che forse è la squadra più completa al momento, ma Seca ieri ha chiesto l'arrivo di un mediano, in particolar modo Fofana, insomma in tutto questo quadro l'Inter sembra veramente almeno due gradini sopra tutte.
Ma guarda, l'Inter, come dimostra anche il prolungamento ufficiale sino al 2029 del rapporto con Lautaro Martinez, direi che si è trattato di un regalo di compleanno anticipato visto che il genetriaco del capitano nerazzurro cadrà il 22 agosto quando compirà i suoi 27 anni. L'Inter si è portata avanti con il lavoro per tempo, ha ingaggiato Zielinski e Taremi a parametro zero, ha preso Martinez che nel Genoa è stato protagonista di un brillante campionato e costituirà un'alternativa più che valida, a sopra considerati anche i numerosi impegni dei neroazzurri fra campionato, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa Italiana e Mondiale per club al termine della stagione. La conferma poi di Martinez e il prolungamento così lungo del contratto sono un segnale di forza e di solidità del club che al club stesso e alla concorrenza ha voluto dare la nuova proprietà americana.
L'ultima cosa, direttore, per salutarla e ringraziarla, tra i tanti nuovi allenatori che ci sono, che hanno cambiato panchine, qual è quello che guarda con più curiosità e quello che secondo lei rischia un pochino di più?
Ma sono diversi gli allenatori da seguire con grande attenzione. Sull'asse Fiorentina-Bologna ci sono due novità molto interessanti, Italiano-Bologna, Palladino, che forte della brillante esperienza maturata al Monza ha accettato la proposta Viola, così come parlavamo prima di Atalanta, Gasperini oggi inaugura la sua nona consecutiva sulla stessa panchina. Se continua così può eguagliare il record di Trapattoni del decennio bianconero 76-86. Poi ci sono diversi tecnici, ne sono cambiati molti quest'anno. Lo stesso Fonseca, la guida del Milan, che è un allenatore molto capace e molto abile. Tra l'altro questo campionato rossonero è decisamente positivo. Le vittorie nordamericane, ieri sera il successo sul Monza nel trofeo Berlusconi, il possibile arrivo di Fofana che chiuderebbe il cerchio della campagna acquisti di rafforzamento dei rossoneri. Insomma, sono diversi tecnici. Una cosa è certa, questo campionato si apre sotto il segno ovviamente dell'Inter, quale naturale favorita nel Gran Premio dello Scudetto in pole position per le motivazioni che abbiamo addotto, però credo che sarà particolarmente ricco di interesse. Io mi auguro che soprattutto lanci e dia indicazioni importanti a Spalletti e alla Nazionale. Perché vorrei ricordare che il 6 settembre ci aspetta la Francia a Parigi e il 9 settembre ci aspetta Israele a Budapest nelle prime due gare della Nations League, che la nazionale italiana dopo il disastro dell'europeo non può fallire, anche perché il piazzamento finale in Nations League sarà di fondamentale. importanza per il sorteggio del girone di qualificazione ai mondiali. Esatto. Ora, visto che ai mondiali del 2026 ci andranno 48 squadre, io spero che tra queste 48, ovviamente lo speriamo tutti, ci siano anche gli azzurri.
Direttore, un abbraccio, buon Ferragosto, arrivederci. Anche direttore.
A anche a voi, buon Ferragosto e buona giornata.